Bene, direi che possiamo iniziare. Sono le ore 18:10. Ora facciamo un appello dei presenti. Allora, per il Partito Democratico, Luca Burgazzi presente, Rodolfo Bona presente e consigliere Canale che sostituisce la consigliera Baldini. Per Fare Nuova Città è in arrivo. Per Sinistra, per Cremona, Filippo Bonari mi ha comunicato che non potrà esserci. Per Forza Italia presente il consigliere Giorgio Everett. Obiettivo Cremona è in arrivo la Ceraso al posto del consigliere Sozzi. Lega Nord è presente il consigliere Fanti. Federico Fasani presente per il Nuovo Centrodestra. Maria Lucia Manfredi per il Movimento 5 Stelle è presente. E presente Renato Fiamma per la componente di maggioranza del gruppo misto, mentre al momento risulta assente il consigliere Zanardi. Bene, come avete visto dagli allegati, c'è solo in discussione una delibera che va di fatto che è il regolamento del sistema museale della città di Cremona. È un aggiornamento dopo un po' di anni che si fa, in qualche modo recepisce anche alcune cose che, diciamo, alcuni stimoli che sono venuti anche dal Consiglio Comunale e anche dall'opposizione, con alcune rispetto al tema delle domeniche aperte, domeniche gratuite e tariffazione diversa. Quindi diciamo che va un po' a sistema tutto quanto. Lascerei quindi prima la parola alla dottoressa Maria Volontè, che è la posizione organizzativa, che illustra un po' il regolamento, e poi al sindaco, che in qualità di assessore. Prego, dottoressa Volontè.
Sì, ecco. Perfetto. Grazie mille. Sì, allora, la modifica del regolamento si è resa necessaria sicuramente, come diceva adesso il Presidente, per alcune istanze, diciamo, che sono generate in vari ambiti, legate anche così a un'evoluzione, a un ammodernamento del ruolo dei musei, ma anche a causa di altre due situazioni che si sono verificate negli ultimi anni. In primo luogo il cambiamento normativo, ricordiamo che l'ultima legge regionale che regola anche i musei è recentissima, di pochi mesi fa, mentre per decenni appunto i musei diciamo erano normati da una legge ancora del 1970, degli anni 70, comunque dalla prima metà degli anni 70, quindi c'è stata questa evoluzione normativa sia a livello di legislazione statale che di legislazione regionale. E nella nostra situazione specifica c'è stato il grosso cambiamento dell'apertura del Museo del Violino nel 2013, quindi col passaggio delle collezioni liutarie, che restano comunque di proprietà civica, che però non sono più esposte all'interno appunto dei nostri musei, ma sono confluite nel Museo del Violino. E quindi c'erano tutta una serie di articoli legati proprio all'organizzazione del sistema, alle figure professionali del sistema, che facevano appunto riferimento a questa vecchia situazione, che andava quindi ovviamente aggiornata. Ecco, l'aggiornamento è stato anche proprio espressamente richiesto da Regione Lombardia. Dobbiamo dire che il sistema museale di Cremona nel 97 è stato uno dei primi sistemi museali in regione a dotarsi di un regolamento, infatti per diversi anni è stato proprio un po' il modello di riferimento per altri musei e sistemi museali che si stavano a quell'epoca strutturando. Adesso appunto effettivamente c'erano tutta una serie di elementi che andavano aggiornati sulla base, come dicevo, delle normative, ma anche di direttive che provengono dall'International Council of Museum, l'ICOM, che ha una sua, diciamo, sezione italiana e che negli ultimi anni diciamo, ha emanato una serie di documenti, anche e soprattutto in relazione alle figure professionali che lavorano nei musei e al reperimento, diciamo alla così, definizione di tutta una serie di standard di funzionamento dei musei, che sono stati proprio normati da un decreto ministeriale del 2001, recepiti poi appunto nelle leggi regionali e fortemente diciamo sottolineati da ICOM, che appunto ha pubblicato moltissimi documenti al riguardo. Quindi appunto gli uffici regionali ci hanno sollecitato appunto a tener conto di tutte queste queste nuove indicazioni, e quindi sulla base di questo è stato appunto elaborato il nuovo regolamento, che tra l'altro sarà anche necessario come documento in fase di conferma dell'accreditamento regionale, perché tra pochi mesi dovrebbe essere online la modalità per mantenere il riconoscimento regionale dei singoli musei e del sistema, e quindi l'aggiornamento del regolamento era un elemento necessario anche in questa direzione. Quindi gli elementi principali sono appunto questi a cui si faceva accenno prima. Ecco, un elemento espressamente richiesto dalla Regione e che è in linea poi appunto con l'evoluzione, come dicevo, del ruolo dei musei non solo in Italia ma anche e soprattutto all'estero, è l'indicazione della mission del museo, che infatti è stata posta proprio come richiesto in capo al documento, proprio come introduzione. E poi c'è tutta una serie anche di semplificazioni. Per esempio, nel vecchio regolamento si parlava ancora della commissione scientifica del museo, che era necessaria ai sensi della legge regionale appunto degli anni 70, che adesso non è più necessaria e che comportava appunto una serie di appesantimenti proprio nello svolgimento di alcune procedure, come per esempio le procedure per i prestiti delle opere e comunque tutto ciò che riguarda la movimentazione delle opere museali. Quindi proprio si è cercato di snellire il più possibile anche l'aspetto procedurale. E poi ci sono appunto state quelle modifiche legate appunto all'apertura, all'apertura gratuita la prima domenica del mese, all'adeguamento delle gratuità e agevolazioni, tenendo appunto conto della recente normativa statale anche in questo caso. Quindi insomma anche uno sforzo, un tentativo di uniformarsi a quelle che un po' sono le linee di riferimento dell'attività anche dei grandi musei italiani. Ecco, in sintesi l'essenza è questa. Non ci sono poi altre modifiche che cambino situazioni strutturali particolari.
Buonasera, scusate, ma siccome in un consiglio comunale il sindaco ha detto che comunque voi andate avanti per la vostra strada, in questo momento la strada del sindaco senza il nostro aiuto non potrebbe andare avanti, perché non avete i numeri. Noi non ci alziamo, però fate la figura ancora una volta e la fate fare al sindaco in persona. Non avete i numeri per andare avanti. Quindi il percorso che aveva detto il sindaco, che lo fa da quel suo gruppo, purtroppo ancora una volta il sindaco non era attendibile.
Sì, va bene. La ringrazio, comunque siamo qua. Vabbè, allora. Sì, no, va bene. Allora, vi ringraziamo della sensibilità dimostrata. Ora va al signor sindaco per la cosa. Sì. Grazie, prego.
E ringrazio anch'io. Sì, provo a sentire. Sì. Allora, la dottoressa Volonté ha già illustrato. Ci sono alcune questioni che magari sottolineo in particolare. Allora, c'era la prima, vedete nelle motivazioni c'erano alcune scadenze, era il 1997 il sistema museale, ma l'altra scadenza significativa fu il 2009, perché ottenne il riconoscimento da parte della Regione Lombardia come sistema museale della città di Cremona, e quindi non è soltanto l'evoluzione attuale ma è anche quel riconoscimento, come è scritto nella delibera, che era accompagnato dalla raccomandazione dell'adeguare il regolamento con particolare fermento modalità di partecipazione finanziaria, assetto finanziario. Quindi aggiungevo alle scadenze che diceva la dottoressa Volonté, anche questa come motivazione per l'adeguamento. Abbiamo messo all'inizio la mission e mi piace sottolineare una frase in particolare della mission, che è sistema museale si rivolge in primo luogo alla popolazione, a tutti gli attori istituzionali e non presenti nel territorio. E questo è a me sembra uno dei punti chiave, perché un sistema museale e con le sue proposte culturali deve essere vivo dentro un territorio e parlare alla cittadinanza del territorio innanzitutto, ma aggiunge anche una vocazione culturale nazionale e internazionale, quindi deve avere ovviamente una propensione all'attrattività di cittadini che vengono da altre città italiane e evidentemente anche dall'Europa e dal mondo. E questa apertura alla città nella mission, vado proprio a sprazzi, però mi sembravano frasi interessanti e che poi si cerca di realizzare nella concretezza dell'azione, questa apertura alla città viene sottolineata anche nell'altra frase quasi conclusiva, in un'ottica, dice la mission, di sempre maggiore apertura alla città e alle diverse categorie di pubblico. Non è un'espressione bellissima, categorie di pubblico, però era per intenderci, le diverse categorie di pubblico vuol dire le diverse tipologie di cittadini con le diverse aspettative che hanno. Buongiorno. Ecco, l'altra cosa che viene sottolineata è questo, però la dottoressa Volonté l'ha detto abbondantemente, evidentemente era necessario anche una ristrutturazione rispetto al Museo Stradivariano e al Museo del Violino. Sottolineo un altro passaggio, il ruolo e la funzione che viene attribuito al direttore del sistema museale. Lo trovate nell'articolo 4 e poi viene ben descritto nell'articolo 5. Ed è una figura unificante rispetto appunto ai contesti del sistema museale, cioè ai quattro musei del sistema con i loro conservatori. Beh, poi trovate descritto tutte i diversi obiettivi che hanno le varie figure. Vado a concludere sottolineando quello che il Presidente diceva prima. Vengono anche riscritte, ma in realtà noi ne abbiamo già parlato, il Consiglio Comunale ha anche già deliberato a proposito le modalità di apertura al pubblico. Allora, in particolare, penso che nel regolamento precedente ci fosse anche il 1° di maggio, viene tolto il 1° di maggio come giorno che invece di chiusura, e vengono lasciati soltanto 3 giorni più il lunedì, Capodanno 25 e 26 più il lunedì, con un'eccezione che è il lunedì di Pasqua, cioè il lunedì di Pasqua invece rimane aperto. Ci sembrava anche questo un segno, perché a volte capitano sono in alcuni periodi queste occasioni che in realtà devono essere, come dire, periodi aperti al turismo in particolare. Poi sottolineo quello che però abbiamo già codificato, che sono le modalità di accesso. Ecco, sottolineo in particolare la prima domenica di ogni mese e l'accesso gratuito al sistema museale nella prima domenica del mese. Poi quello che vedete poi con la gratuità o con l'ingresso ridotto al sistema museale, quanto però abbiamo già analizzato anche in altri contesti e nella commissione stessa. Ecco. Ci tenevo a sottolineare queste cose e finisco dicendo che ovviamente la parola sistema museale, che nasce nel 97, insomma, in realtà contiene una capacità, insomma, contiene tanti obiettivi di progettazione e di programmazione. È un sistema museale, quella della città di Cremona, non sono 4 musei disgiunti. Ed è altrettanto vero che in realtà, se il sistema museale caratterizza i musei, diciamo, civici, nel sistema museale formalmente no, ma sostanzialmente sì, noi dobbiamo immaginare anche il Museo del Violino. Cioè il sistema museale è nella città di Cremona, nella sostanza è il sistema museale qui descritto più il Museo del Violino, e su questo dobbiamo stiamo lavorando sia nella programmazione che nella progettazione, nella programmazione e nella promozione delle diverse attività che peraltro sono note, e a fine giugno, inizio luglio usciremo con il progetto culturale del 2018, quindi con le attività che segneranno tutto il sistema museale e non solo nel 2018. Grazie.
Grazie, direi di aprire il dibattito su questo punto. Prego, chi vuole intervenire si prenoti. Consigliere Lanfredi, prego.
Grazie Presidente. Dunque io non mi volevo soffermare in particolare sul regolamento, ma mentre il Sindaco parlava mi è venuto in mente questo aspetto, cioè che forse non va necessariamente messo in un regolamento, ma forse anche sì, e cioè che ci sia l'impegno da parte del direttore di svolgere almeno una certa quantità di lavoro organizzativo per vivacizzare e per pubblicizzare le iniziative del museo stesso. Ecco, poi un altro problema sono le fonti di finanziamento, quindi ci deve essere anche una sinergia tra sistema museale e un eventuale contatto con o un ufficio comunale che si occupa dei fondi europei per l'arricchimento, eventualmente la riorganizzazione dei musei e quant'altro, o anche che sia in grado di prendere contatto con fondazioni tipo Fondazioni Cariplo, eccetera, che come sappiamo si occupa anche... Sì, voglio dire, però penso che la voce, tra virgolette, chiamiamola pubblicità, organizzazione eventi, debba essere un po' potenziata, perché la tendenza, forse a parte quando ci sono i musei aperti, la notte dei musei, eccetera, allora tutti si fiondano a visitare il museo, eccetera. Secondo me il museo dovrebbe essere vivacizzato per attirare di più i cremonesi al museo. Cioè, faccio un esempio, organizzare mostre nelle quali si evidenzino tra i reperti del museo una determinata epoca storica, cioè la Cremona romana, la Cremona medievale, insomma faccio questo tipo di esempi, in modo da attirare più volte i visitatori, non solo cremonesi ma anche degli intorni che vengono a fare passare la giornata in fine settimana a Cremona, o anche gli stranieri, quindi pubblicizzare di più queste iniziative, perché a mio parere manca un po' questo aspetto, cioè secondo me ci sono tante cose a Cremona, ma non tutti conoscono la quantità di cose che vengono fatte, cioè c'è tanto materiale, però non, secondo me manca questo aspetto del pubblicizzare tutto quello che si fa, o comunque trovare i canali giusti dove far sapere, guarda che una cosa che ti può interessare, a qui a Cremona la facciamo nel tal periodo, l'evento è nel tal periodo, in modo da anche, visto che ci sono tante cose, andare a fare una pubblicità mirata, non a pioggia, ma mirata a chi può essere interessato a quell'argomento. Grazie.
Grazie consigliere. Qualcun altro? Nel frattempo a verbale è entrata così a Ceraso. Prego. Consigliere Bona.
Sì, grazie, signor Presidente. Volevo intervenire io su questa sollecitazione della consigliera Lanfredi, perché innanzitutto ricordo e premetto che in realtà all'interno del museo, credo che riferisse soprattutto alla Pinacoteca, al Museo Civico.
Il Museo Civico, cioè l'idea era quella di stimolare...
No, certo. No, certo, dobbiamo ricordare che insomma alcune mostre anche di una certa importanza sono state sono state organizzate, attualmente è in corso quella sui dipinti della collezione Cariplo, e così come abbiamo potuto vedere la mostra degli acquarelli del Gurk, ma anche eventi sono stati organizzati attorno al dipinto a San Francesco, insomma attribuito al Caravaggio, per cui credo che un lavoro sia stato fatto anche dal punto di vista della comunicazione pubblicitaria importante, anche va ricordato insomma anche l'inserimento della nostra città all'interno di Garda Musei, poi magari il sindaco potrà illustrare meglio, insomma, cioè nel senso che questo è stato fatto, però la sollecitazione credo che vada accolta perché è importante, perché ci deve spingere a continuare insomma in questa direzione che è fondamentale, cioè quella della valorizzazione, oltre che della conservazione del patrimonio, e qui forse anche qui vale la pena ricordare gli interventi, gli investimenti che sono stati fatti insomma sulla Sala Cremona e sulla conservazione del patrimonio, anche quella della, giustamente della valorizzazione del patrimonio e dei depositi. Per cui questa è sicuramente una sollecitazione che va accolta. E quindi credo che come stimolo questo ci debba impegnare a rilanciare sempre più quello che è il sistema museale, diciamo, di patrimonio pubblico, in un'ottica di ovviamente sinergia con con l'altra grande realtà che è il Museo del Violino. Ma credo che anche su questo aspetto in questi anni sia stato condotto, come già ricordava il sindaco, un lavoro che va proseguito e senz'altro va implementato e migliorato, perché questa è la strada, cioè perché tanto più noi riusciremo a valorizzare il nostro sistema museale, inteso sia pubblico, patrimonio pubblico che patrimonio privato, tanto più noi riusciremo a valorizzare proprio l'aspetto pubblico, perché dentro questa logica sinergica è ovvio che è tutto il sistema culturale della città che trae beneficio, e di certo appunto questo ci deve insomma spingere sempre più a valorizzare quello che è il nostro patrimonio, anche quello che è conservato all'interno dei depositi.
Grazie consigliere Bona. Qualcun altro? Allora la consigliera Ceraso, prego.
Allora innanzitutto esprimo apprezzamento riguardo soprattutto alla parte che riguarda il personale, quindi al fatto che siano così ben specificati ed individuati ruoli che magari prima potevano non essere così specifici, diciamo, in modo tale che questo richiami da una parte l'attenzione che c'è per certe tematiche, ma dall'altra anche alla responsabilità di ciascun dipendente rispetto al ruolo che ricopre. Mi chiedevo se questa, diciamo, diversificazione di responsabilità, introduzioni anche di nuovi ruoli, ha una incidenza, diciamo, sul budget che era dedicato al personale del museo, cioè se questo comporta un aumento o diciamo rispetto a più responsabilità che vengono comunque individuate. L'altra osservazione invece che volevo fare, però premetto che lo faccio in maniera un po' incompetente, ecco, quindi scusatemi se non sono così precisa, però mi sembrava interessante la parte relativa al prestito delle opere d'arte. Cioè anche in passato insomma abbiamo assistito un po' a polemiche, no? Rispetto alla diamo o non diamo quest'opera, eccetera. Allora mi sembra, però anche su questo non sono riuscita a fare un approfondimento così preciso, quindi magari chiedo a chi è più esperto di me se non siano uscite anche a livello nazionale delle nuove linee guida rispetto a questo tema, oppure diciamo così degli orientamenti. Io ho letto qualcosa in internet che parlava ad esempio del fatto che ogni museo dovrebbe dotarsi di una carta del rischio del prestito, quindi individuare quelle opere che non sono che non si devono prestare piuttosto a quelle che potrebbero a certe condizioni eccetera, e mi chiedevo perché magari, visto che viene in maniera molto dettagliata detto cosa, come deve essere strutturata la domanda per avere un prestito, quindi a quali condizioni si possono diciamo così prestare dal punto di vista di chi fa la richiesta, perché non specificare anche bene, senza mettere solo quello che mi è sembrato un semplice richiamo, ma magari non ho letto in maniera approfondita, no? Dire si prestano in base alle norme di legge, no? Magari specificare un po' meglio quando e come vengono prestate, in che modo ad esempio anche pubblicizzare il fatto che un'opera non si trova in questo momento per i turisti, no? Che magari arrivano e rimangono delusi, come può essere successo qualche volta ad esempio per il Caravaggio, cose del genere. Quindi magari, perché visto che è una parte importante sia di valorizzazione del nostro patrimonio ma anche di tutela, se non era opportuno, magari perché non è stato fatto o perché se ci sono altre ragioni, e poi se sono state al massimo, se davvero ci sono delle nuove linee guida, se sono state comunque recepite all'interno del regolamento. Grazie.
Sì, sì, prego, scusi.
Questa vabbè, è una cosa minima, cioè siccome so che c'è il biglietto cumulativo per i diversi musei, però c'è questa differenza di orario per cui il Museo del Violino chiude un'ora dopo, su questo c'è possibilità magari, non so se è specificato nel biglietto piuttosto che, però magari qualche turista capita che possa incorrere in questo errore.
Consigliere, poi diamo risposta alle domande.
Grazie. No, la mia domanda nasce dal 1 maggio, che era lunedì, però se ho capito bene nel fare il nuovo regolamento il lunedì non viene più chiuso, se ho capito, di festa? Eccoci, allora proprio su questo specifica cosa. Sì, perché non era lunedì, però siccome è successo quest'anno che il 1 maggio era di lunedì, dove per normalità viene chiuso, sarebbe giusto che un dirigente, un responsabile avesse la possibilità e la decisione di valutare, perché se viene di lunedì, che è un ponte lungo e poi è uno dei primi ponti primaverili, quindi la gente esce volentieri, perché io so che quest'anno la gente arrivava davanti al museo e trovava chiuso. E l'altra cosa che dicevo, è vero che siamo nel periodo di internet, di prepararsi prima su tutto, però ci sono anche quelli che magari li sfuggio. Che dove arriva oggi, credo che sia Foro Boario, no? Che arriva di più la gente che gira per la città, credo che sia quello il punto. Non si potrebbe fare in modo, non so in che modo, se è elettrico, se è cartaceo, non so in che modo, far sapere un po' gli orari dei musei, cioè qualcosa su quello che è i musei di Cremona, in modo che sappiano anche regolarsi. È vero che con l'internet uno va a vedere e si prepara prima, però lunedì, il 1 maggio, qualcosa deve essere successo, perché se sono andati davanti e poi qualcuno mi chiama a me e mi dice ma è chiuso oggi, soltanto, cioè in altre città erano aperti, quindi la mia domanda è questa: evitare che in un ponte, perché è lunedì, resta chiuso, perché essendo ponte è più facile che la gente si muove. Grazie.
Risponde, prego.
Allora, per quanto riguarda il discorso della comunicazione, io direi che proprio l'evoluzione del regolamento ha inserito una figura che è quella del responsabile della comunicazione, che prima non esisteva, e quindi questo è sicuramente appunto legato ai documenti ICOM e ai vari standard, però appunto è proprio un elemento che ci fa cogliere insomma come questa istanza venga effettivamente ricevuta percepita, perché in precedenza effettivamente non c'era all'interno della struttura museale una figura che si occupasse specificamente della comunicazione. Ecco, con questo mi aggancio anche alla prima osservazione del consigliere Ceraso, queste nuove figure effettivamente non hanno comportato sinora sicuramente un aggravio di costi, perché sono funzioni che sono state, diciamo, attribuite al personale interno con effettivamente il vantaggio di meglio definire ruoli e competenze di ciascuno, e non soltanto sulla base della preparazione e dell'esperienza pregressa, ma sono state anche in qualche caso uno stimolo per aggiornamenti proprio nei singoli ambiti. Quindi ecco, diciamo che c'è stata una in qualche modo ridefinizione di alcuni compiti e di una messa a fuoco proprio di alcune esigenze del museo. Ecco, questo, come ho accennato prima, è un po' un modo per, nonostante le condizioni ovviamente siano diversissime, però di avvicinarci un attimino ai modelli anche dei musei stranieri, che hanno al loro interno appunto tutte le varie figure legate proprio agli aspetti più diversi di quella che è la vita del museo, mentre da noi insomma tradizionalmente c'erano delle figure un po' standard, semplicemente lo specialista disciplinare e poi gli apparati più tecnici, però sicuramente senza avere una visione appunto complessiva di quello che deve essere il ruolo del museo nella città e nel territorio, appunto come diceva il sindaco. E un'altra figura importante da questo punto di vista è il responsabile dei servizi educativi, che si lega anche al tema dei pubblici, perché una volta infatti si parlava di operatori didattici, di sezione didattica del museo, adesso si parla di servizi educativi, proprio perché l'idea è di fare in modo che le proposte museali siano fruibili da le varie tipologie di pubblico, pubblico in difficoltà, pubblico con caratteristiche diverse, proprio anche insomma come riscontro dell'evoluzione insomma della nostra società contemporanea. Ecco, questo per quanto riguarda appunto i ruoli e le responsabilità all'interno del museo. E appunto, ripeto, il regolamento può sembrare un arido atto burocratico, però invece in questo caso proprio rispecchia una vera e propria evoluzione proprio del ruolo e della vita del museo. Ecco, per quanto riguarda invece il discorso dei prestiti, allora parto dall'ultima osservazione, ecco, la segnalazione delle opere non presenti nei vari periodi in Pinacoteca adesso viene fatta comunque sempre segnalandolo sul sito internet e sui social network, quindi che cerchiamo di dare una comunicazione in tempo reale, perché effettivamente non ci nascondiamo che il problema c'è e può capitare appunto che il turista resti deluso perché viene a vedere il Caravaggio e il Caravaggio è in mostra. D'altronde non succede solo a noi, ma succede un po' a tutti i musei che hanno opere importanti che quindi vengono chieste in prestito alle mostre, che secondo noi sono sempre un bel veicolo di promozione. Ecco, proprio il caso del Caravaggio credo che sia assolutamente emblematico, perché la validazione proprio dell'attribuzione del dipinto appunto all'artista è avvenuta tramite l'esposizione del quadro in tante mostre importanti, e quindi ce l'hanno restituito con una patente di autografia del pittore importante. Ecco, per quanto riguarda invece gli aspetti legislativi, un'attenzione che ci è stata anche un po' chiesta dalla Regione è stata quella di non entrare troppo nei dettagli, soprattutto in ambiti che poi sono passibili di modifiche, e quindi è vero che in qualche caso magari c'è un riferimento un po' generico alla normativa, ma è in buona parte voluto, perché sono proprio ambiti in cui anche grazie proprio alle nuove tecnologie così magari si hanno dei mutamenti. Comunque i nostri musei, soprattutto la Pinacoteca, che è quella che presta più frequentemente opere, si sono comunque dotati di tutta la documentazione necessaria. Qui il collega Scartapacchio li segue in prima persona, per cui sa bene, comunque dal facility report sulle condizioni del museo, condition report sulle singole opere, tutte le valutazioni proprio a livello conservativo dell'opportunità o meno appunto del prestito di un'opera, e non solo in realtà considerazioni legate allo stato di conservazione, ma anche tante volte proprio all'opportunità, nel senso che se c'è un periodo in cui ci sono eventi in città che attirano molto pubblico, magari si fa una valutazione se privarsi proprio in quel periodo dell'Arcimboldo o del Caravaggio, ecco, per citare insomma le due opere fondamentali. Ecco, quindi sì, l'attenzione è assolutamente molto alta, anche perché dopo un periodo in cui forse sicuramente a causa della crisi c'erano meno mostre, magari anche meno richieste di prestiti, ultimamente invece è un po' ripartita l'attività espositiva, quindi questo è un tema assolutamente all'attenzione, ecco, che recentemente anche sulla parte archeologica mi è capitato appunto di concedere dei prestiti, quindi insomma evidentemente è un po' ripartita la stagione delle mostre.
Grazie. Sì, prego.
C'era il discorso dei lunedì se cadono in festività particolari tipo il primo maggio. Ecco, adesso il problema del primo maggio l'abbiamo risolto, anche proprio, diciamo, è stato fatto questo cambiamento nel regolamento dei giorni di chiusura, diciamo, obbligatoria tra il primo maggio e il 26 dicembre, e questa inversione, diciamo, è stata dettata proprio da uno studio delle presenze nelle due date. Chiaramente il primo maggio cade in un periodo in cui la gente si muove, invece il giorno di Santo Stefano abbiamo visto che avevamo sempre i musei praticamente vuoti, quindi è stato fatto appunto questo cambiamento. Per quanto riguarda l'apertura in appunto lunedì che cadano appunto il primo maggio, potrebbe essere il 25 aprile, casi simili, ecco, diciamo che vengono fatte scelte di volta in volta anche un po' concordate col Museo del Violino. Quest'anno anche loro erano chiusi e quindi ero perso un passaggio, scusatemi. Insieme di... Ecco, esatto, quindi di mantenere, perché poi c'è anche un discorso... No, cioè perché c'è anche un discorso poi del personale, quindi insomma una serie di problematiche che assolutamente vanno superate in vista della presenza del pubblico, sono la prima a dirlo, assolutamente. Ecco, però appunto si cerca... No, certo, si cerca comunque, ecco, di volta in volta di valutarlo. Ecco, comunque sì, il caso del primo maggio era veramente emblematico, cioè era assurdo tenere una chiusura fissa quel giorno lì, infatti è stata tolta. Sì, le 18, effettivamente questo è un tema, è stato fatto comunque in occasione della mostra di Torriani l'estensione dell'orario di apertura anche del Museo Civico fino alle 18, proprio perché la mostra aveva comunque forti collegamenti soprattutto col Museo di Storia Naturale, quindi era doppiamente assurda questa discrepanza di orario, quindi sicuramente credo che sia uno degli obiettivi, insomma, riuscire a uniformare, ecco, gli orari, perché sì, effettivamente quello che io dico sempre è che il pubblico non pensa, beh, quella è la fondazione, questo è civico, questo è statale, ecco, è chiaro, quindi lo sforzo deve andare in quella direzione.
Sì, prego, sindaco, può aggiungere qualcosa?
Sì, recupero un attimo questo tema che è importante dell'apertura che sosteneva il consigliere Cerasa. No, volevo prendere spunto da consigliere Lanfredi all'inizio, cioè quello che abbiamo fatto, ne approfitto perché il regolamento in un linguaggio a volte un po' apparentemente asettico, però dice delle cose interessanti, poi fotografa anche un'evoluzione e una lettura, ed evoluzione e progettualità che va al di là anche del regolamento evidentemente, no? E che però forse questa è l'occasione per ridirci un attimo. Sicuramente lo sforzo che è stato fatto, come consigliere Bona diceva prima, è stato quello di fare in modo, perché così devono funzionare, che i musei fossero caratterizzati annualmente da un progetto espositivo significativo. Abbiamo iniziato con Gurk, con Cariplo, ma non solo, perché ci sono state altre mostre temporanee nello spazio nella sala delle colonne. Sicuramente quest'anno il Genovesino è un punto molto importante, insomma, di riproposizione della Pinacoteca come un luogo di mostre importanti, di mostre anche attese, e così sarà l'anno prossimo. Una delle questioni chiave che avevamo e che abbiamo iniziato ad affrontare fin da subito e adesso secondo me abbiamo ingranato ancora di più è quello che le mostre grandi o medio grandi vanno programmati in tempo. Allora, sicuramente Genovesino è un buon esempio, perché le celebrazioni monteverdiane hanno avuto un anno di programmazione e di promozione. E penso che uscire con le mostre, la mostra significativa del prossimo anno, luglio di quest'anno, sia altrettanto importante. L'ottimo è chiaramente quello di avere una programmazione quantomeno annuale, adesso ci siamo, questo va bene, però avere una promozione anche biennale, no? E penso che, voglio dire, siamo nelle condizioni di, abbiamo costruito il percorso per cui è possibile farlo adesso, sicuramente l'annualità risulta significativa. E altrettanto direi l'altro polo che l'archeologico è stato caratterizzato dalla riesposizione della Domus, della Vittoria Lata, della Domus, e adesso con il nuovo allestimento che vede il precedente mosaico messo nella parte dove c'è la Vittoria Lata e il nuovo mosaico. Questo vale anche per gli altri musei. Il Museo del Cambonino ha una caratteristica particolare, per cui non è soltanto, come dire, il contenuto espositivo che conta, ma è la mission che il Cambonino ha, e quindi le attività che il Cambonino propone. Su questo anche con la conservatrice stiamo lavorando sicuramente. Il Museo di Storia Naturale continua una tradizione che ha visto con Ianello Toriani un momento davvero molto importante di mostre organizzate anche dagli studenti stessi delle scuole, ma come lei sa, con un'interazione molto forte. Quindi direi che il primo tema è quello è stato per noi quello di riportare le mostre. Questo però ha voluto dire considerare, no, cioè il sistema museale, in realtà giustamente il regolamento parla del sistema museale come i musei che sono qua descritti, ma un sistema museale deve considerare anche gli spazi espositivi complessivi che ci sono in città. Allora io penso che la mostra di Fondazione Carpi insieme alla collezione della Laponzione sul paesaggio proponga una cosa molto interessante, cioè uno spazio espositivo temporaneo bello, che è quello della Sala delle Colonne, dell'ex sala dove c'era l'Armadio del Platina, che oggi è invece nella Sala del Platina. E però bisogna considerare che Padiglione Amati è diventato uno spazio espositivo importante e significativo, e bisogna considerare anche Santa Maria della Pietà. Qua non appare, anche se però è nelle competenze delle diverse figure, a partire dal direttore. Quello spazio espositivo per noi ha voluto dire, cioè in quello spazio espositivo abbiamo voluto dare una caratterizzazione a quello spazio espositivo, dare, io dico spesso, un'anima, insomma, e la grafica, il fumetto, l'illustrazione e l'incisione, che sono storicamente uno dei filoni culturali della nostra città, ha caratterizzato anche negli anni precedenti, ma caratterizza in maniera molto forte e ancora di più per diversi mesi l'anno questo spazio espositivo, a ripartire dall'Arte del Torchio, ma Tapir Ulan, ma Centro Fumetto in particolare, ma anche la mostra di Ferré adesso. L'altro tema del sistema museale è, e però anche qua per dare, come dire, per continuare sulla sollecitazione sua, è non soltanto le mostre, ma le attività che vengono fatte al museo, perché un museo deve essere appunto attivo. Allora io ricordo le due domeniche del mese, le prime due domeniche del mese, perché se la prima domenica del mese gratis ha visto l'animazione da parte degli animosi, Istituto Monteverdi, un nuovo gruppo musicale nato, ma adesso anche la seconda domenica del mese, da ottobre noi partiremo con l'animazione per alcuni mesi di tutte e quattro le domeniche del mese, una animata dagli animosi, l'altra dal liceo musicale, l'altra dall'Istituto Monteverdi e l'altra da un comprensorio scolastico legato alla scuola Campi, ma non sono soltanto le animazioni mattutine con i concerti, sto pensando a tutte le attività di animazione che il Museo Archeologico ha proposto e propone, e in questo mi collego un po' a quello che diceva la consigliera Cerasa, cioè la possibilità che abbiamo studiato, perché abbiamo visto diversi modelli di apertura fino alle 18, ma però ogni modello richiede investimento ulteriore anche in termini di personale. Allora ci siamo concentrati in questi anni e nel prossimo anno su una progettazione, una programmazione precisa delle attività dei musei. Avete visto però, insomma, i Deplian e anche la promozione che viene fatta, e quell'animazione è un'animazione che sfora rispetto all'orario, ed è un'animazione tipicamente serale o pre-cena, come per esempio al Museo Archeologico, ma anche alla Pinacoteca e anche in parte un'animazione al Museo del Cambonino. Allora, la decisione è stata, ok, non apriamo un'ora in più al momento, questo richiederebbe qualche investimento ulteriore in termini di personale. Ora proviamo ad animarlo ulteriormente, vediamo come va, ma sta andando bene, quindi è comunque una prospettiva questa, ma programmiamo bene quelle attività che permettono delle aperture che riescono a sforare rispetto all'orario e magari si concentrano in giorni come il venerdì, come il sabato, come la domenica, che sono sicuramente quelli che possono essere più riconoscibili, no? Come target, sia per chi viene da fuori che per i cittadini. Un'altra delle cose che vorrei dire però e che mi sembra importante è il discorso che abbiamo iniziato con il Caravaggio, che non finisce, che è un discorso a me sembra molto importante e innovativo, che non stiamo facendo solo noi, che è il discorso dell'introduzione di multimedialità, di strumenti di multimedialità nel sistema museale. L'abbiamo iniziato con la mostra di Anello Toriani e contemporaneamente con il Caravaggio, e devo dire che la cosa ha funzionato bene. Non si tratta di mettere il giochino accanto all'opera d'arte, non è questo il tema. Il tema è, quando hai un contenuto scientifico interessante, costruire dei linguaggi e dei livelli comunicativi che riescano ad intercettare un pubblico e una cittadinanza sempre più vasta. Abbiamo avuto una buona risposta in questo e posso dire che andremo avanti sia sulla parte Pinacoteca, ma sulla parte dell'archeologico in particolare. Abbiamo immaginato per il prossimo anno un investimento in multimedialità è significativo. L'esperienza di Toriano e l'esperienza del Caravaggio ci dicono che questo è una logica da continuare. Il terzo punto del sistema museale, abbiamo tantissimo lavoro ancora da fare, è stato però l'intervento strutturale, come ricordava il consigliere Bona prima. Io ne ricordo alcuni all'archeologico, io penso significativi, no? Con nuovi percorsi. Dico una cosa, aspetta, prima, alla quale tengo moltissimo, che ha una storia lunga in città e che però, secondo me, ha visto alcune esperienze molto significative negli ultimi tempi. E ricordo un'attenzione all'accessibilità al sistema museale, sia con i progetti all'archeologico che con i tre cataloghi, perché ci tengo molto, perché Iannello Toriano ha avuto tre cataloghi, quello scientifico completo, quello ridotto, ma anche il catalogo per persone con disabilità. E vogliamo andare avanti in questa direzione, perché ci sembra che l'accessibilità anche da questo punto di vista sia importantissimo. Una delle frasi più belle che qualcheduno mi ha detto è: quando abbiamo capito meglio la mostra, abbiamo capito che avete messo un'attenzione particolare alla divulgazione, e fare queste cose, cioè costruire il terzo catalogo per persone con disabilità, in realtà aiuta a costruire meglio anche gli altri strumenti, che diventano più accessibili per tutti. Gli interventi strutturali, ricordo sicuramente quelli al Museo Archeologico e anche da medio piccoli, però significativi, come l'illuminazione. Ora stiamo lavorando su un altro tema anche di sicurezza che è importante affrontare, molto importante affrontare e che stiamo affrontando. Ma l'armadio del Platina e la sala del Platina è stato un intervento davvero importantissimo. Cioè, il manufatto, l'armadio del Platina è un manufatto assolutamente unico ed originale in Europa, non in Italia. Sicuramente in quella sala, insieme alle altre opere lignee, è particolarmente valorizzato. Allora, adesso dobbiamo costruire una valorizzazione, una promozione ulteriore, soprattutto rispetto a quella sala, come evidentemente anche rispetto ad altre. Non sono stati solo questi gli interventi strutturali, perché per esempio la mostra di Gurk ha permesso degli interventi strutturali che poi si mantengono nel tempo, cioè la mostra di Gurk è stata fatta con un intervento sull'allestimento che ora utilizziamo anche in altri ambiti. Dico un'ultima cosa sugli spazi espositivi, ma l'ho già anticipata parlando di Santa Maria della Pietà. Uno spazio espositivo mi sembra significativo, è diventato anche il Palazzo Comunale, lo è sempre di più, e anche qua, come dire, trovando delle prassi interessanti. La sala di Monteverde abbiamo intenzione di riproporla perché funziona, è un misto di tradizionale apparato espositivo e di multimedialità, e però inserite una progettualità complessiva che è quella monteverdiana. Vado, abbiate pazienza con un altro, però gli spunti erano molto interessanti, e vado alla promozione. Lo ricordava già il consigliere Bona prima, dico alcune cose. Certamente la programmazione e la progettazione sono fondamentali per una promozione, però vorrei ricordare in particolare due azioni che sono concretissime ma anche simboliche rispetto a un lavoro complessivo che si sta facendo. Il sistema museale cittadino è entrato in Garda Musei. Entrare in Garda Musei, siamo la prima città oltre il lago di Garda ad essere entrata, ora si stanno ragionando con altre città. Entrare in Garda Musei anche sulla scia del lavoro fatto con Acquedotte, il festival tra Cremona e Salò, quel festival nasce con un'idea. Che tra Cremona e Salò c'è un'evidente connessione culturale che è nota, voglio dire, ma soprattutto c'è un desiderio di avvicinarsi al principale bacino turistico italiano, che è il lago di Garda, con i suoi 23, 25, dopo le cifre ovviamente un po' ballano, ma intorno ai 25 milioni di turisti. Bisogna vedere il trend, perché è solo analizzando i trend che si capisce. I dati dell'anno scorso dicono di un movimento interessante dal lago di Garda, sia sul Museo del Violino, ma anche la mostra di Annello Toriani dice la presenza in particolare di un pubblico tedesco che non penso che sia venuto dalla Germania direttamente, ma penso che probabilmente abbia fatto tappa al lago di Garda. Ma comunque bisogna vedere il trend per capire poi la forza di promozione. Devo dire che su lago di Garda e a Salò Cremona è presente, e lo è anche nel sito del Vittoriale. Il Vittoriale fa, come sapete, 200, come avevamo già detto in altre circostanze, 240.000 visitatori l'anno, ed è un dato assolutamente significativo. La promozione però non è solo con Lago di Garda. Cito un secondo esempio che volevo citare, e si collega anche ai prestiti. I prestiti vanno visti anche in termini promozionali della città. Allora, abbiamo deciso che il nostro Caravaggio andrà alla mostra Dentro Caravaggio di Milano per diversi motivi, perché, la dico un po', fa curriculum. Ed è importante, perché per un quadro partecipare a mostre significative vuol dire avere un curriculum significativo. Ricordiamo tutta la storia che ha questo quadro, le diverse valutazioni fatte su questo quadro. Quindi è importante da questo punto di vista, ma direi in questo caso anche soprattutto perché, in accordo con Beppe Sale e con Dal Corno, che è l'assessore Filippo alla cultura del Comune di Milano, la mostra del Genovesino è promossa anche attraverso la mostra Dentro Caravaggio. Allora, questi prestiti diventano occasioni anche di promozione vicendevole, ed è un altro canale significativo. L'altro asset di promozione, io non mi soffermo su questo, ma il sistema museale, lo ridico, della città di Cremona comprende sostanzialmente il Museo del Violino. Qui si chiama sistema museale quello dei civici, ma in realtà è un unicum, e io penso che questa sia la direzione nella quale andare, cioè formalizzare il sistema museale, il sistema di Cremona, della città di Cremona, cioè formalizzarlo, e la formalizzazione di un sistema museale dovrà comprendere tutti i musei. Al momento abbiamo due poli: il Museo del Violino, con le caratteristiche straordinarie che conosciamo, e dall'altra parte il sistema museale, con quello che si sta facendo. Ma la promozione vicendevole anche qua è altrettanto importante e è altrettanto significativa. La mostra Caravaggio Monteverde, attualmente presente al Museo del Violino, è un esempio di promozione complessiva del sistema museale, perché noi abbiamo promosso la mostra di Caravaggio di Monteverde insieme alla mostra del Genovesino, insieme al Festival Monteverde, dentro le celebrazioni monteverdiane, e penso che questa sia la direzione corretta. Sulla parte di comunicazione, sì, noi ci lavoriamo molto. Quando ci sono grandi e importanti manifestazioni come le celebrazioni monteverdiane, bisogna investire e affidarsi anche a professionisti. Penso che l'esempio delle celebrazioni monteverdiane, con l'investimento non altissimo ma significativo che abbiamo fatto, cioè 210.000 euro, è un investimento importante per la promozione delle celebrazioni monteverdiane. che esclude poi tutti gli investimenti singoli per ogni singola iniziativa che viene fatta. È un investimento quindi rilevante nel suo complesso, però è un investimento che ha coinvolto anche dei professionisti, perché così deve essere. E quindi penso che questa sia la direzione che come dire, abbiamo tracciato, e penso che sia corretta, e bisogna andare avanti in questa direzione qua. Finisco sulla parte di sostenibilità del sistema museale, ma non solo da noi, ma è evidente anche da noi, ma è così ovunque, è solo un connubio tra pubblico e privato che permette il sostegno delle manifestazioni e delle attività dei sistemi museali in tutti gli spazi espositivi della città, ma non della città, di ogni città italiana e di ogni città europea, è così, è necessariamente così. Io voglio solo dire questo, che però per intercettare le cosiddette sponsorizzazioni, che non sono solo sponsorizzazioni, sono secondo me molto di più, è necessario non chiedere la liberalità, ma condividere dei progetti. Quindi con i privati si condivide una progettualità, che vuol dire condividere anche le modalità di promozione, perché se una persona, una ditta, un'impresa, una fondazione promuove un'attività, lo fa, è un'attività culturale, anche perché deve avere un ritorno anche d'immagine in molti casi. In altri casi perché abbiamo intercettato le finalità culturali, io cito sempre le finalità culturali che le fondazioni si pongono, ma anche questo diventa un volano di promozione. Cioè, che Anello Torriani è stato finanziato molto dalla Fondazione Bracco, oltre che essere un onore per la città di Cremona, perché la Fondazione Bracco finanzia progetti significativi ed importanti, è anche contemporaneamente un esempio di collaborazione pubblico-privato, ma è anche è stata e sarà ancora una possibilità di promozione ulteriore della città. Però, e finisco, in questa attività che vedi insieme pubblico-privato bisogna presentare idee e progetti, l'abbiamo detto, ma bisogna avere anche una capacità di fidelizzazione, cioè di costruzione di un percorso. Per questo, e finisco, torno al discorso iniziale, tutto questo deve avere la più grande possibile capacità di progettazione e di programmazione, perché altrimenti anche questa fidelizzazione, questa interazione tra pubblico e privato non è fattibile. Lo è invece, e in questo caso lo è, se appunto ci sono queste condizioni che ho provato a descrivere prima.
Grazie, ti resto a questo punto che possiamo. Se avete. Prego, consigliere.
Può anche essere che non si ha i numeri per rispondere, si può rispondere. Nel sistema museale, io ho fatto da ignorante chi progetta, chi programma le guide e le persone che tengono aperti e chiudono. Tutto questo. Quanto comporta il numero di personale del comune? Non è che mi interessa 51 è univalido, no, parliamo più o meno vicino. Eccoci. Se si può sapere, diciamo, quante persone della struttura comune vengono utilizzate lì. E se per questo tipo di lavoro, non per quello che ha detto il sindaco in Monteverdi, ma per questo tipo di lavoro, per i musei vengono presi anche dei professionisti esterni qualche volta, non per quello che ha detto il sindaco Monteverdi, che è un'altra cosa, sono manifestazioni a parte. Poi faccio una domanda, ma non voglio essere né offensivo né polemico né niente, è una domanda che ho da un anno e la faccio. Il viaggio fatto in Corea ha portato risultati per l'impegno profuso in Corea? Cioè, la domanda è, lo rifarebbe ancora un'altra volta un viaggio così? Ha portato risultati? E se li ha portati, in che modo li avete riscontrati?
Prego. Sì, sulla parte museale. Per
sì, allora, diciamo che le persone che lavorano a diverso titolo nel sistema museale credo che siano una quarantina, a partire dal personale di custodia, agli amministrativi, ai tecnici della sicurezza, personale scientifico, quindi conservatori, su tutti e quattro i musei. Quindi, esatto. Poi diciamo che su alcune attività sicuramente ci si avvale anche di professionalità esterne, per esempio per la didattica, insomma, banalmente non avendo la figura dell'operatore appunto didattico o educativo che dir si voglia all'interno appunto del personale strutturato, si fanno appunto una sorta di piccole gare diciamo ogni anno per l'affidamento di questi servizi, che però ecco la cosa a cui teniamo sempre molto è che vengano comunque svolti sempre in strettissima collaborazione col personale scientifico e quindi con i conservatori, perché trasmettere anche nella più semplice delle visite guidate alla scolaresca anche di bambini abbastanza piccoli quelle che sono veramente i concetti alla base dell'allestimento museale, insomma abbiamo sempre pensato che sia una cosa veramente importante, quindi cerchiamo veramente di avere questo strettissimo rapporto con queste figure che sì, sono figure esterne, però appunto che devono essere proprio un po' parte diciamo dello staff. Più o meno ci siamo, sì.
Prego.
Sì, anche io dico una parola su questo. L'interazione anche qui tra pubblico e privato diventa importantissima. Faccio un esempio. Poiché la programmazione, insomma le attività culturali sono strettamente collegate alle attività turistiche, per esempio l'apertura dello IAT, ex IAT, adesso InfoPoint, insieme alla regione, è stata possibile, ma questo l'abbiamo studiato anche insieme alla regione con un modello appunto regionale, cioè studiato insieme a Parolini, insieme alla regione, è stata possibile anche grazie all'apertura, alla collaborazione con guide turistiche. Quindi è l'interazione tra pubblico e privato anche qua che funziona sicuramente. E anche la fruibilità del museo, se lei guarda alcune delle attività che vengono proposte al museo e alla Pinacoteca, vedrà che alcune di queste attività comprendono anche delle proposte che alcune realtà di guide fanno e diventano indispensabili, assolutamente importanti ed indispensabili, anzi benvenga ce ne fossero anche altre, e anche sulla parte di didattica. Ecco, devo solo dire un tema che evidentemente dobbiamo affrontare, perché è il tema, lo dico perché così condividiamo un pochettino anche le prospettive che abbiamo davanti del nostro sistema museale, il tema del bookshop e il tema della gadgettistica, perché questo è un tema lasciato evidentemente scoperto, ma al quale dobbiamo come dire, tornare, ma prima bisognava rianimare e riportare una serie di progettualità, e adesso affronteremo anche quel tema. Se volete, poi ne abbiamo parlato in altro contesto, se volete un po' i numeri della cultura sarebbe interessante, i numeri di investimento sul budget, che però conoscete, abbiamo appena approvato il bilancio preventivo, sono sicuramente per la cultura Cremona significativi, no? Perché in termini di personale è superiore al milione, però abbiamo 1,5 milioni circa di trasferimenti alle altre realtà, che vanno ovviamente messe insieme a delle progettualità che abbiamo messo in piedi con le altre realtà, parlo del Teatro Ponchielli, Museo del Violino e Istituto Monteverdi, e poi abbiamo il budget dedicato alla attività culturale che sicuramente è stato moltiplicato grazie appunto a quella collaborazione pubblico-privato. Quest'anno è in particolare circa 1,8 milioni, considerando anche il budget però del Teatro Ponchielli di investimento sul Festival Monteverdi. Per quanto riguarda la Corea, sì, direi di sì. Allora, noi abbiamo avuto poi la delegazione coreana che è venuta qui, abbiamo sicuramente, ma questo è abbastanza storico, un'attrazione da parte della nostra città di studenti coreani che vengono anche al nostro istituto Monteverdi a musicologia. Quando ci siamo poi rincontrati in seguito a questa missione e alla venuta successiva della missione coreana qua, quando siamo incontrati col console coreano, ci siamo lasciati con l'idea, e la organizzeremo, di radunare le persone che vengono dalla Corea e che studiano, sono presenti in città, e consentire un incontro anche col console. Dobbiamo avere una risposta, ancora siamo un po' in trattativa per definire questo momento. Allora, vuol dire che c'è un mercato, ma sì, in parte lo è anche, no? E c'è una serie di numeri di persone provenienti dalla Corea già oggi che però probabilmente noi potremmo ulteriormente aumentare. Come? Il lavoro che adesso stiamo facendo è questo, in tanti modi. Però le cito, le faccio un esempio di un lavoro secondo me interessante che deve guardare al mondo cinese e anche al mondo coreano con particolare attenzione. Dal 2010 parte l'attività delle cosiddette masterclass. Allora, non sono proprio masterclass quelle che vediamo d'estate, no? Perché le masterclass hanno un'altra caratteristica sulla quale adesso potremo ragionare. È turismo musicale, è sicuramente avuto un incremento, ma i numeri lo dicono, no? Anche quest'anno penso che ci attesteremo intorno alle 2.000 persone. Questa proposta, questa offerta di turismo musicale, così come si è concretizzata nel corso degli anni, vede sostanzialmente un appoggio logistico che offre la città, in particolare con la Camera di Commercio e il Comune, e all'Istituto Monteverdi e il Consorzio Liutai, cioè un appoggio logistico, in particolare Camera di Commercio, Comune, Istituto Monteverdi, ma le realtà che vengono a Cremona poi hanno tutta una loro fase organizzativa autonoma, compresi a volte i maestri, no? che portano e fanno loro lezione, oppure se contattano persone qua, le contattano ma singolarmente. Allora, questo è interessantissimo ed è un mondo da esplorare. Ora, consolidiamo i numeri che sono intorno ai 2.000. Buoni numeri, ma non penso sufficienti per quanto riguarda quello che è la città. Siamo partiti dalle 50 persone del 2010, no? 2014 furono 500, 2015 2000 qualcosa, 2016 1900, quest'anno la prospettiva è di avere 2000 persone, ma anche per me non è ancora sufficiente. Partiamo da qua, però consolidiamo queste. Poi come possiamo allargare ulteriormente? Possiamo allargare ulteriormente in due modi, provando a fare un'offerta da parte della città, pubblico e privato insieme, perché qui ci sono anche i privati che possono agire. Beh, però c'è un mondo anche di maestre che può mettersi insieme, no? Sono occasioni di lavoro anche queste. E la seconda cosa, costruendo delle reti più forti, più consolidate con tour operator, perché ci sono i tour operator musicali. Allora, è per questo che riproporremo il workshop musicale a ottobre di quest'anno. E quando siamo andati in giro a Berlino, a Praga, abbiamo incontrato, da quando abbiamo l'InfoPoint, voluto incontrare dei tour operator, ma non i tour operator generici, perché non ci interessa il tour operator che si occupa di montagna, no? Ovviamente, bisogna incontrare i tour operator che si occupano di turismo musicale. In questo, anche insieme a privati della città che si occupano di incoming, in questo il mondo coreano e il mondo anche cinese. Il mondo cinese vuol dire il mondo, però voglio dire Shanghai, alcune realtà, Shanghai anche lì vuol dire un mondo, 25 milioni di persone, però alcune parti della Cina e alcune parti della Corea, ecco, con loro noi potremmo avere un'ulteriore relazione ancora più intensa, ma va strutturata però. Cioè questi viaggi non sono mai stati da intendere come risolutivi rispetto al problema dell'interazione turistica. No, però consiglierei avere. No, quello che voglio dirle è questo. E però è proprio il mercato. Cioè, usiamo questa parola, il mercato, perché è un mercato anche questo, no? È commercio, economia, è volano anche questo. È proprio il mercato cinese ed asiatico quello che interessa in particolare in questo momento. E io l'abbiamo visto chi era in Corea. Noi abbiamo un'attrazione che è straordinaria, straordinaria. E l'altra cosa che vorrei dirle, dalla Corea l'attrazione italiana era, le ho detto l'attrazione del nostro Istituto Monteverdi, ma per il canto più Busseto, Parma, no? Più la parte della lirica. La parte, sì, però proviamo a ragionare su questo punto. Cioè dal punto di vista, dall'ottica della Cina e della Corea, la distanza tra noi Piacenza e Parma, così come la distanza tra noi Mantova, è nulla. Cioè noi possiamo offrire, anche da un punto di vista del turismo musicale, un'offerta che attragga in una zona che effettivamente è unica al mondo. Allora, su questo e stiamo lavorando anche recentemente, le ultime settimane abbiamo fatto momenti di confronto su questo anche con Camera di Commercio, ma dobbiamo lavorare ancora molto di più, per cui non solo va bene, ma lo rifarei assolutamente, così come Shanghai, forse anche Pechino, così come e gli altri network europei che lei ha colto, insomma Vienna e Praga e Berlino. Allora, torniamo a Vienna martedì e mercoledì. Mi piace dirlo perché il dialogo con la telefonata di qualche tempo fa con l'ambasciatore di Vienna, con cui poi siamo entrati anche un po', insomma, in confidenza, lui mi diceva guarda che è atteso questo evento all'ambasciata, cioè la presentazione dei progetti culturali della città. Riandiamo e presenteremo in particolare genovesino. Però quello che voglio dirle è: noi non possiamo immaginare un riscontro immediato di anno in anno, è un percorso che dobbiamo costruire, e in questo percorso sono consapevole che servono alcuni elementi, non basta il sindaco della città che va a, ma serve un sistema che si muove, quindi con noi vengono il Museo del Violino, a Berlino due volte fa andammo con la Fiera e col Museo del Violino, quindi c'è un sistema che si deve muovere, e in particolare ci deve essere un'attenzione dei tour operator, cioè della struttura che si occupa di turismo, altrimenti queste cose non riescono a radicare quei rapporti che poi, indipendentemente da me e al di là per quelle che verranno, invece sono rapporti assolutamente centrali, perché una volta che tu consolidi la presenza di una città e la promuovi costantemente in alcuni network con l'aiuto dei tour operator, questa cosa diventa strutturale ed importante.
Bene. Poi resto scioccato a Roncole Verdi, che c'è la casupola, come la chiamo io, dove è nato Verdi, che tutti i giorni ci sono dei pullman, e io, siccome bevo 20 caffè al giorno, lì c'è il bar, vado per caffè, vado dall'autista, dopo andate a Cremona, no, non è nel nostro piano, non è nel nostro piano, ma non ho ancora trovato uno che mi dice, è la cosa che sono rimasto scioccato, e non c'entra Cremona, d'inverno chiude per 2 mesi con la casa, sì, di Verdi, 2 mesi chiude. Beh ragazzi, c'è il turista cinese che viene a fotografare la casa chiusa, cioè, ma io sarei il primo felice a vedere a Cremona cosa così. E poi le do visto che ha parlato di musica, le do un piccolo dato che c'entra poco, diciamo, noi parliamo che siamo una città molto musicale. Nella città dove sono nato io, Corfù, 35.000 abitanti, solo in città, non nei paesi, solo in città ci saranno circa 3.000 persone che suonano un organo, perché durante manifestazioni sono 1.000 persone in fila che suonano l'organo. Quella è, faccia percentuale, quella è proprio una città musicale. Non so se è così nel resto della Grecia, quindi non parlo per dire.
Ma no, non voglio solo chiedere magari anche al Presidente, secondo me il tema che lei affronta, no, è chiaro, è un tema importantissimo. Allora, facciamo davvero, non so se ci sarà una delibera ad hoc, ma io sono disponibile anche a farla senza, però sappiamo che abbiamo delle regole, no, che il Presidente condivide, del Consiglio Comunale, però se ci sarà occasione di mettere una delibera, affrontiamo il tema anche con l'assessore Barbara Manfredini del turismo, so che però ne avete parlato perché c'è stato un incontro ad hoc. È chiaro, ha ragione, e ci sono ancora dei network turistici, ma lì conta moltissimo non solo la promozione della città, contano anche gli incoming e i network di tour operator, ma è ok. Allora, ci sono delle cose da fare sicuramente, però le voglio citare un dato, non è definitivo ma adesso lo raccogliamo. Giordano Bonoguerri, con il quale appunto abbiamo un buon rapporto, mi dice: abbiamo raggiunto il presidente del Vittoriale, no? Fatto un lavorone bellissimo, molto interessante, molto affascinante anche. E va bene, siamo entrati in Garda Musei, lavoriamo con lui e va bene. Dice: ho raggiunto un buon risultato al Vittoriale, perché ho raggiunto 3.000 persone in un giorno. Lei ha presente il Vittoriale, no? Il Vittoriale molto bene. È bellissimo, poi secondo me è rinato tantissimo negli ultimi anni. Giornal Mondo ha fatto un lavorone, ok, 3.000 persone, ma tre settimane fa, adesso non so quantificarle, ogni fine settimana si è preso l'impegno, tranne quest'ultimo di ovviamente anche con la famiglia, di stare in città e di girare in città perché è bellissima e mi piace farlo. E allora si parla anche con i turisti e poi si raccolgono un po' di dati. Qualche settimana fa il Museo del Violino Ah, non le dico il dato esatto perché non ce l'ho, quindi per rigore non ce l'ho. Ma con le due mostre che c'erano dentro, Museo del Violino più le due mostre, ha superato i 1000 visitatori al giorno. Attenzione, noi siamo nelle condizioni di raggiungere standard turistici molto interessanti, e ce lo dicono i numeri. Poi se lei mi dice non basta, sono d'accordo con lei. Poi se lei mi dice abbiamo ancora molto da fare, molto da esplorare, sono d'accordo con lei. Sono d'accordo con lei, anche perché guarda, che è stato davvero un cambiamento importante, cioè era la provincia ad essere il capofila della rete turistica. Non è una cosa banale questa qua. Quindi abbiamo preso l'InfoPoint e lo IAT, ma è sostanzialmente da qualche mese e da un anno. Il lavoro da fare è ancora tantissimo, ma secondo me è molto interessante. Io chiedo davvero, se è possibile discuterne insieme anche con qualche dato in più, mi farebbe molto piacere.
Bene, se non ci sono altri interventi, direi di procedere alla votazione. Mettiamo i voti favorevoli. Allora, favorevoli sono Burgazzi, Bona, Fiamma e Canale. Astenuti? Scusate un attimo. Astenuti? Tutti gli altri. 14 voti. 14 voti. Bene, direi che possiamo chiudere qui. L'appuntamento alla prossima, quando ci sarà una delibera. Sapete benissimo che commissione di approfondimento si fa un po' fatica, ma valutiamo.